Bene, allora no. Stavo per, ma
contavo le sedie io.
Ah, conti le sedie. Interessante, numeri, vedi? Perché le sedie si contano. E in base al numero delle sedie si potrebbe capire qual è l'andamento della serata. 2, 4, quante sono?
12.
Che l'avete contato?
13.
12. 13. Seduti 13.
13, perfetto. Esatto. Qualcuno.
Però devono ancora arrivare.
Non importa. 13 più 2.
3 persone devono arrivare.
Più 3. 13 più 3. Beh, il 13 è un numero mistico. È bellissimo, si dice che porti sfortuna, ma in realtà porta una gran fortuna. L'origine della sfortuna è perché nell'ultima cena erano in 13 e uno ovviamente l'hanno fatto fuori per essere un po' carini, però in realtà tutto questo non è vero, perché in realtà il 13, a parte che è l'alluminio nella tavola periodica e quindi è un perfetto schermante. Oh, più voce?
Sì.
Ah, fantastico. Dicevamo che c'ho anche un po' di tosse, quindi dicevamo che il 13 è considerato un numero sfortunato di solito. Infatti venerdì 13 hanno fatto anche una serie di film horror sull'argomento.
17.
Anche il 17 è considerato sfortunato, ma 17 per altri motivi in termini originari, perché scritto in numeri romani si dice che il 17 sia l'anagramma di Vixi, quindi ho vissuto, non sto vivendo e quindi in automatico sono morto, e quindi questo è il motivo della sfortuna. Il 13 invece, perché ovviamente in maniera storica c'è stata una cena molto famosa dove erano in 13 e in cui uno è passato a miglior vita. In realtà il 13 è un gran numero, è proprio il numero dell'illuminazione, perché intanto quella persona che è passata a miglior vita si è illuminata, e quindi il 13 rappresenta proprio il sistema magnetico della natura all'interno del quale 12 sono presenti e uno, il tredicesimo in particolare, evolve e quindi in realtà passa a una frequenza maggiore, a uno stadio maggiore, non viene più visto dagli altri. E quindi è una gran fortuna avere il 13. In termini numerologici, visto che qua si parla spesso di numerologia e quindi piace molto il tema, il 13 rappresenta l'1, quindi l'equilibrio della persona, nel 3 nella materia più grezza e quindi nel corso della vita, e quindi l'illuminazione nel vivere la vita secondo uno schema di totale presente. E l'1 più il 3 fa il 4, che rappresenta le quattro direzioni e quindi l'apertura rispetto a un ambito del tempo. Va bene.
È interessante perché sono nata il 13 febbraio alle 13:13.
Wow!
Ah, ecco.
13, 2.
Quindi sei pronta a scomparire. Puff. Sei tu il 13.
Okay.
Va bene.
È voluta.
Esatto.
È voluta.
Ascesa.
Ascesa. Beh, se aggiungiamo anche il 2 del mese, c'è anche un obiettivo che uno si dà nella vita in termini più di ampio respiro, perché il campo del mese rappresenta poi non l'obiettivo di breve termine ma l'obiettivo un po' di lungo, e quindi è il congiungimento rispetto a un obiettivo oppure un'attività, una presenza di ordine di coppia, che può essere non solo di ordine personale ma anche di lavoro, nell'evoluzione, come collaborare insieme in termini evoluti e avere, come dire, una vita felice.
Molto interessante.
Bello. Beh, auguri, porta fortuna.
Auguri,
sì, auguri, ovviamente.
Era solo 2 giorni fa, quindi auguri.
Oggi è il 15. Bene, vedo che siete sopravvissuti a San Valentino, quindi direi che possiamo iniziare.
Possiamo iniziare.
Allora, il tema della giornata è... L'ho acceso?
Non lo so.
Sì, funziona, okay. Funziona. Ve l'ho detto che ho i suggeritori, perché ogni tanto se no mi disperdo. Ho anche fatto la presentazione apposta, perché se no incomincio a parlare, devio sui discorsi. Dunque, stasera parliamo del disco delle geometrie del gusto e il titolo è E altri amici, perché in realtà il disco del gusto, così come tutte le nostre produzioni, sono entità che considero vive e che partecipano con noi alla vita e alla quotidianità, ricordandoci un po' la nostra parte, chiamiamola divina, dai, che è bello comunque il divino in terra, che poi è il nostro modo di agire in perfetta armonia rispetto al flusso della vita. E oggi in particolare si parla anche di mangiare sano, quindi il tema comunque è questo. Poi non solo si parlerà, ma si farà esperienza del mangiare sano. Quindi io partiamo da dei luoghi comuni. Tutti dicono che ognuno è come mangia, è un modo di dire comune, però come tutti i luoghi comuni e le frasi conosciute c'è un retrostante di grande verità in questo, perché il modo che usiamo nello scegliere ciò che portiamo al nostro interno, e mangiare significa prendere qualcosa dall'ambiente, sceglierlo e portarlo per trasformare in energia. Definisce cosa vogliamo diventare. Ah, questo è divertente. Pensare allo spazio come il tempo. Quindi ciò che è davanti in realtà è il nostro futuro prossimo. Quindi scegli un qualcosa nel tuo futuro prossimo, lo metti dentro come frequenza vibratoria, significa congiungerti a un tuo obiettivo e quindi voler diventare quell'elemento. Tutto è informazione e frequenza. In base a ciò che scegli, porti il tuo baricentro magnetico in quella direzione. È un'inerzia che definiamo di momento in momento in base al nostro pensiero. Io parlo anche un po' così, criptico, però dopo un po' si capisce. Diciamo che tutta informazione e frequenza, questo è chiaro, l'informazione è come dire, è un seme, e la frequenza è l'energia che possiamo chiamare amore, cura o quant'altro, quindi averne cura nel quotidiano in modo che il seme possa crescere, stare bene, crescere, e quindi alla fine il seme diventa la pianta. E questo vale in tutti gli ambiti della nostra vita. Adesso parliamo di cibo, però anche in termini evolutivi, nel lavoro, negli affetti, nell'amore, in termini impalpabili, ma anche in termini pratici, nel fare le cose. Quando uno mette un corretto livello di energia all'interno delle cose che fa, queste poi assumono armonia e si sente che l'elemento è carico, è bello, pulito ed è pronto ad andare. E quindi qua ne parliamo anche in termini fisici, perché poi ci sono delle scoperte che abbiamo fatto sui nostri stessi prodotti, le abbiamo portate in laboratorio, e si parla anche in termini un po' fisici. Vi do qualche cosa di simpatico che è avvenuto nelle ultime 2 settimane, e quindi qualche bella novità interessante. Quindi tutto ciò che abbiamo intorno, tutto il nostro esistere, è un'inerzia, una spinta che abbiamo dall'origine, derivata dal nostro assetto di vita, che ci dirige in base al pensiero in una direzione o nell'altra. Più il pensiero è presente, quindi più siamo determinati nel raggiungere una cosa, oppure più ripetiamo quell'azione, e più questo diventa presente, è inerzia, è più difficile spostarci dalle nostre abitudini. Quindi parliamo di cibo. Che cos'è il cibo sano? Visto che parliamone dal nostro punto di vista, visto che cibo sano hanno scritto milioni di libri, insomma c'è tanta gente che ne sa molto di più di me. Però mi piace dare la mia opinione e mostrarvi quello che è dal nostro punto di vista, che è quello delle informazioni, del magnetismo e del campo, come lo chiamiamo, il campo magnetico che ci circonda. Campo magnetico che è l'impressione di luce che dà origine alla materia. Il cibo sano, come in realtà tutto ciò che è in materia, presenta 4 caratteristiche principali, sono 4 pilastri. Quindi deve essere energetico, deve avere energia, perché sennò cosa stai a mangiare, a fare? Meglio guardarlo. Le particelle all'interno devono essere vive e potersi muovere, perché se sono segregate, non si muovono, non c'è vibrazione, alla fine diventano un'ancora e non un vantaggio. Deve essere strutturato, ovvero all'interno devono esserci vie di comunicazione predefinite che permettono alle informazioni di muoversi. L'informazione è quel famoso seme che però vibra, e quindi se vibra in un ambiente chiuso non può trasmettere, non può creare energia, non può portare le informazioni a quello che si chiama il dispiegamento, che poi è quello che facciamo noi nella vita. Noi siamo un'informazione che, grazie all'energia data, a quella spinta magnetica che abbiamo al momento della nascita, abbiamo esperienze, le accumuliamo, cresciamo, cambiamo modo di agire fino a quando non raggiungiamo il nostro apice. E poi teoricamente, secondo quello che ci hanno insegnato in materia, deperiamo e usciamo dal campo di osservazione di tutti gli altri. In realtà è un insegnamento un po' distorto, perché la nostra natura divina non è così. Il nostro corpo, ve lo dico già subito, nasce per vivere almeno 250 anni, minimo. Poi noi abbiamo un ambiente fuori che consuma e corrode, ci fa fare delle cose divertenti, insomma. Quindi di solito di ordine esperienziale ed emotivo, che corrodono un pochettino le nostre energie e ci portano un po' lontani dalla direzione della vita, che è quella equilibrata, che ci dà energia. Quindi abbiamo detto energetico, strutturato, informato. Informato significa che deve avere un'informazione base, che è quello che lo definisce all'interno del campo come unico. Ognuno di noi è un'informazione unica. Non è solo il nome, il cognome, la data, ma è proprio la caratteristica vibratoria che abbiamo globale che ci definisce. E così anche il cibo. Una mela sarà sempre diversa dall'altra, non possono esserci 2 mele uguali. Anche solo per il fatto, e qui vi provoco un pochettino, che facendo l'esempio dei gemelli, in realtà anche dei gemelli monozigoti, anche proprio identici a vedere, anche se si vestono uguali, hanno due vibrazioni diverse, sempre. Perché? Perché occupano uno spazio diverso. E quindi, già solo per fatto di nascita, uno prima o uno dopo, c'è comunque uno sbilancio, e quindi l'onda, l'inerzia è diversa, e quindi l'informazione è diversa, sia di origine che di dove devono andare. E l'ultimo, coerente, perché abbiamo creato energia, quindi si può muovere, abbiamo creato le vie, le autostrade all'interno del quale queste particelle si muovono, abbiamo creato il confine unico, il modo in cui si presenta, e poi deve essere coerente, significa deve comunicare con l'ambiente intorno, perché se no, se rimani come informazione chiuso in casa non viene tanto bene, se rimani chiuso in casa tutta la vita. Invece è importante riuscire a scambiare con l'ambiente informazioni, ma senza che questo danneggi la tua individualità. Anzi, il massimo dell'evoluzione è poter portare la propria individualità all'interno di un ambiente non disturbante, ma diventando valore aggiunto per te e per gli altri, e quindi la coerenza. Tutto questo vale per le persone, ma vale per il cibo. Quindi se io ingerisco una mela che intorno, per esempio, è bellissima da vedere, ma ha la cera, la mela non mi nutre, anzi. Quindi com'è il cibo di oggi? Oh, mi faccio un po' paura. Il cibo di oggi, tanto per iniziare, per chi opera nel mondo del cibo e tu il cibo lo vai ad acquistare per forza, a meno che tu non abbia il tuo orto ed è super apprezzabile in questo periodo storico, è merce e quindi è business. E quindi soggiace delle leggi della vendita, che non è detto collimino con quelle della qualità. Quindi per vendere necessita di solito più di estetica, tra virgolette, che di qualità. Si usano dei modelli, può essere un modello di ordine estetico, e parlo delle mele che dicevano un tempo arrivavano dalla Spagna con una cera per essere conservate adeguatamente, quindi erano bellissime, ma fondamentalmente sopra avevano una cera che era immangiabile. Avevamo anche vari altri esempi di agrumi. Si usano di solito conservanti o prodotti per l'agricoltura che sono finalizzati al miglioramento delle quantità, perché bisogna ottimizzare il tempo che uno ci mette per produrre, e le quantità devono essere maggiori, e quindi si usano tutto ciò che la tecnologia prevede per poter, tecnologia o chimica prevede per poter avere la massima efficacia. E quindi parlavamo anche di conservanti, a volte marchiature biologiche, marcatura biologica, a volte marketing, perché anche ipotizzando che uno abbia tutta una struttura biologica, che è praticamente impossibile avere al giorno d'oggi, tre campi più in là magari invece fanno del cibo in maniera tradizionale con pesticidi e tutto, l'aria è la stessa, l'ambiente è la stessa, il magnetismo si trasmette a decine di chilometri di distanza, quindi alla fine, per quanto, cioè, si premia la persona per quello che sta facendo, ma a volte capita anche che il biologico sia strumento di business per poter alzare il prezzo e quindi di conseguenza avere. Fa ridere, discutevo con la Shanta che difende molto i piccoli produttori, e fa benissimo perché è onorevole, però chi è che può fare veramente biologico alla fine? È più facile che lo faccia la grande azienda per essere certificata, perché non può sgarrare. Se dice biologico ci sono delle leggi che sono sballate, cioè ci sono tutti. È comunque business, è business.
Sottobanco.
Sì, sì, è business. Però un'azienda grande ha più disponibilità di denaro e quindi volendo investire può farlo più facilmente, per dire. Però noi difendiamo i piccoli produttori e difendiamo chi lo fa per se stesso, perché chi ha il suo orto è più che onorevole. Ci sono delle tecnologie pazzesche che sono pochissimo diffuse. Comunque, per poca conoscenza si ottimizza al massimo il lavoro di produzione usando diserbanti al giorno d'oggi, che alla fine si trovano anche nel piatto. L'esempio più classico è quello del glifosfato, che è un tema che più o meno tutti conoscete, si trova anche in alcuni tipi di pasta. In realtà anche quello bisogna vedere la comunicazione come è fatta, perché anche lì c'è il marketing di chi viene inserito come glifosfato e si ritrovano il glifosfato all'interno, che poi sparisce 2 anni dopo e ne riappare un altro, insomma. Sono modelli di marketing, però di base a volte c'è anche l'ignoranza di voler togliere l'erba dove fa il grano e farlo per pesticidi, perché l'erba è un fastidio se non la sai gestire. In realtà devi comprendere la natura per poter lavorare bene in armonia con l'ambiente, e l'erba non è vero che danneggia la crescita del grano, l'erba va tenuta a un determinato tot di centimetri, ci sono dei sistemi di risonanza che praticamente lavorano in maniera selettiva sull'erba, armonici, dei dischi che pianti per terra, e l'erba non sale oltre quel livello e quindi non inficia poi la fioritura e tutto il resto che è necessario per una corretta coltivazione. Anzi, come dire, se l'erba cresce e non la fai crescere, quindi ha una spinta, la spinta viene risposta in basso e può uscire solo dove ci sono le spighe di grano, che quindi saliranno ancora più velocemente. Però vuol dire che c'è semplicemente poca conoscenza. E parliamo dell'acqua anche, visto che siamo qua. E per le acque altrettanto, ci sono studi fatti e presentati alle Camere nel 2013, mi pare, secoli fa ormai, che ha indicato che oltre il 70% delle falde acquifere italiane è inquinato. E nessuno ne parla. E tutti beviamo. E parliamo dei FAS, dei metalli pesanti, dei pesticidi che finiscono dentro, cioè ci sono tanti. E pensiamo, visto che parliamo di cibo, pensiamo che l'acqua poi è il principale ingrediente che si usa per mescolare gli alimenti, oltre che per bere. E quindi l'acqua è ovunque. E quindi che ci facciamo in una situazione del genere che sembra disastrosa? E beh, c'è la tecnologia, fortunatamente ci dà una mano. Ci sono tecnologie che esistono già, che fanno determinate cose, ci sono tecnologie in evoluzione, e poi c'è la nostra. Allora, diciamo che la tecnologia nostra viene in supporto. Allora, noi abbiamo iniziato creando delle cose per osservazione. Vedevamo dei fenomeni, io personalmente ero incuriosito da determinati fenomeni naturali, quindi guardavo la natura e cercavo di capire la meccanica che c'era dietro, perché sono curioso di base. E quindi, studiando per esempio il volo degli uccelli, mi sono sempre chiesto perché si mettevano in stormo senza uccidersi poi nei movimenti e quant'altro, come facevano a volare insieme. Da lì, con determinati studi, ho compreso che le meccaniche corporee sono identificabili come frattali, ovvero ripetizione di sistemi in più grande scala, in cui, al contrario come dicono i frattali, più nel piccolo vai più rimane definito il sistema, e quindi ripetitività. E quindi ho capito che quando lavori con la matematica, cioè con i numeri, per comprendere come funziona un sistema, non devi usare l'unità che noi usiamo, non è un corpo che interagisce con un altro corpo, ma è un corpo con tutti i suoi sottosistemi, quindi 1,1 periodico. E se tu usi le frequenze caratteristiche, per esempio quelle emesse dal sistema cardiaco, come quello degli uccelli che volano, che è 0,6 periodico, e lo moltiplichi che è 1,1 periodico, quindi moltiplichi l'elemento di sorgente per l'elemento di trasmissione, ottieni delle sequenze numeriche molto interessanti, in cui per ogni volta che fai la moltiplicazione lasci tre posti liberi, ci sono tre zeri, tre numeri occupati, tre zeri, tre numeri occupati, tre zeri, e questo avviene per ogni strato. Quindi cosa succede? Lo stormo si autoconfeziona, perché siccome gli uccelli hanno piume che sono magneticamente rilevanti, sono delle antenne magnetiche, loro percepiscono dove c'è frequenza e dove non c'è frequenza, e automaticamente si vanno a collocare dove c'è lo spazio vuoto e riemettono la loro stessa frequenza indietro col moto. E quindi lasceranno tre spazi vuoti dietro di loro e tre spazi pieni. E quindi man mano lo stormo si va a confezionare secondo questa meccanica. E quindi da lì diciamo che col discorso degli uccelli si è capito il sistema dei periodici. Poi ho scoperto in realtà che ci sono montagne di studi già fatti antecedentemente. Si parte addirittura da Pitagora, che fa sorridere, nel mito si chiama musica delle sfere. Si basa sui numeri periodici e Pitagora la usava per curare i suoi allievi. La musica delle sfere sono quel tipo di frequenze particolari che generano nel campo magnetico. Mi è apparsa una finestra, non riesco a farla sparire. Devo prendere il mouse. Generano nel campo magnetico una forma perfettamente sferica. Siccome ovviamente tutti noi conosciamo il campo quantico, nero, vabbè, è il fiore della vita sinteticamente. Il fiore della vita è composto da sfere e di conseguenza diciamo che quel sistema manda in risonanza, quel tipo di frequenze manda in risonanza ed entra nel campo quantico direttamente. Ci sono dimensioni diverse che entrano in risonanza e si possono vedere con la seconda esperienza che mi è capitata nella vita, al bar, e oggi siamo in un bar, bellissimo. Dopo aver studiato gli stormi, scendo e vado, ai tempi eravamo in piazzetta Maria Teresa, scendo al Pepe, lo storico bar dove pieno così di gente aspetti una vita per avere un caffè. Allora, nell'attesa avevo sta monetina in mano e dico, vabbè, mentre aspetto, avevo il bancone davanti, bello di legno, e comincio a girare la monetina, no? E giocare mentre aspetto. Poi guardo bene, dico, c'era un bel contrasto perché la superficie del bancone era di legno scuro, la monetina era da un euro, zigrinata, bella dorata, e muovendo incomincio a intravedere qualcosa. La faccio girare due o tre volte e a un certo punto mi accorgo che guardandola da sopra si formavano per movimento, per rotazione, di inclinazione, tutte le geometrie. E quindi si vedeva dal piccolo foro iniziale, si vedeva il triangolo. Poi aprendo il fuoco diventava quadrato, pentagono e così via, fino all'ennagono. Poi in realtà ce n'erano una serie di altre che non era possibile vedere, passavano molto velocemente perché il basculamento era troppo inclinato, quindi la moneta cadeva e cadeva riformando il cerchio. Da lì, partendo dall'idea del volo degli uccelli, e quello che vedi in materia per me è numero in un certo senso, da lì è nata la matematica della matrice, che definisce in realtà geometria uguale frequenza. Numero di angoli rappresenta il numero di cambi che ci sono nella frequenza, e quindi una geometria 3, ipotizziamo che il tempo non sia più lineare come noi lo vediamo, ma sia in realtà un circuito circolare, tre angoli significa tre cambiamenti, frequenza numero 3, 4, 5, 6, 7, 8. Usando i periodici, da lì si è costruita la matrice delle frequenze vibratorie naturali. Poi nel frattempo avevo fatto percorsi di alchimia vegetale, perché da una parte comprendevo delle cose, avevo le mie possibilità di vedere, diciamo così, e dall'altra parte però avevo bisogno di applicarlo. Insomma, la vita è anche esperienza, quindi non è solo teoria. E ho scelto alchimia partendo dall'alchimia vegetale, perché non conoscevo niente dell'alchimia né dei vegetali, quindi per me era territorio vuoto, tabula rasa proprio. E ho detto, che bello, iniziamo qualcosa assolutamente di nuovo. È stato bellissimo. In realtà poi dopo qualche lezione ha risvegliato un po' le vecchie memorie, perché come tutti, quando entriamo in un ambito nuovo, in realtà ci colleghiamo a tutte le informazioni che quell'ambito porta. E quindi che noi continuiamo un corso, un percorso, o che noi rimaniamo collegati, le informazioni arriveranno in maniera quindi diretta, chiediti sarà dato, oppure in maniera indiretta come forme di intuizione, perché ormai sei connesso. E quindi da lì abbiamo risvegliato le vecchie memorie, e da lì è venuta l'idea di collegare tutto il sistema numerico che io vedevo nella sfera della moneta che girava, quindi come dire un ambiente che ruota secondo un flusso temporale, all'ambito degli astri. E le segnature tipiche dell'alchimia mi hanno insegnato la connessione tra quello che era il pianeta, il numero, e quindi l'inerzia, direi oggi, e il sistema. Il sistema significa come si trasmuta in materia, cioè a che cosa è correlato quel sistema. E così tante altre correlazioni che sembrano molto lontane, molto diverse, ma in realtà influiscono perfettamente. Oggi quel tipo di sistema, che è nato nel 2013, la matrice del 2013, ci ha portato a fare degli esperimenti negli anni, anche nei laboratori più evoluti. È tre settimane che siamo in camera spettrometrica a Milano, che mostra risultati che ad oggi hanno quasi dell'incredibile. Questo è per dire che, condotti comunque un po' dagli astri, dalla passione per il cielo, per vedere quello che in realtà secondo me ci rappresenta, e quindi la ricerca di conoscenza di se stessi attraverso l'ambiente intorno, un po' l'osservazione, un po' la passione per la geometria, sono venute fuori dei disegni. Diciamo che il disco delle geometrie del gusto, che è quello che stasera vediamo, rappresenta le strutture geometriche risonanti che erano sulla moneta. Da lì sono derivate. Da lì abbiamo capito come creare dei sistemi armonici che lavorassero per geometria, e quindi li abbiamo poi inseriti all'interno. Il disco della geometria del gusto fa ridere perché è nato per benessere personale, quindi tutt'altro, ed era molto piccolo, erano singole medagliette, ognuna delle quali aveva una vibrazione che applicate sulle parti del corpo davano benessere. Poi un giorno le ho messe tutte insieme in un disco e ero lì con mio figlio che guardava e dico, ma chissà, mettendoci il cibo sopra, giocando con mio figlio proprio. E allora lui ha incominciato a prendere, era piccolino, e ha incominciato a prendere tutti i bicchierini di acqua, appoggiarne uno per ogni segno e diranno ma questo sa così e questo sa cos'ha eccetera, e da lì poi è iniziato il percorso con la mappatura e quant'altro fatto interamente con la Shantam. Quindi diciamo che tutti questi sistemi nascono dall'osservazione, nascono da delle questioni di ordine naturale, e quindi non è una tecnologia artificiale, parziale o indeterminata, è un qualcosa che ti riconnette alla natura vera delle cose. Quindi, da lì Frequency Matrix. Frequency Matrix è un sistema che lavora sulle informazioni e sull'energia della materia, riportandola al suo stato di equilibrio interno e con l'ambiente intorno. Fondamentalmente se tu hai equilibrio nulla ti ci toglie dall'equilibrio, perché quando sei in equilibrio sei la tua informazione specifica all'interno del campo all'interno del quale fluiscono tutte le energie dell'ambiente, e quindi sei sostenuto dall'intero ambiente nel tuo essere, non sei mai una particella indistinta e separata, cioè hai l'illusione della separazione rispetto a una materia che è la tua individualità, ma è solo il tuo punto di vista. In realtà siamo come le dita di una mano in cui c'è un piano che fa finta di separarci, ma in realtà siamo tutti dello stesso elemento, in cui uno è l'osservatore e gli altri sono gli osservati. Quindi il sistema acqua, vi stupisco un pochettino.
Posso nel frattempo tranquillizzarli? È lui quello strano, voi siete normali.
Ah, sono io?
Sì, sì, lui è quello che ha questa mente così vivace, diciamo, numerica, molto numerica.
Vabbè, andiamo a prendere l'aperitivo.
Andiamo avanti.
Dunque, il sistema Frequency, adesso vi stupisco, perché è una tecnologia attiva che è in grado di imparare in base agli eventi in cui corre. Quindi è... In realtà noi lavoriamo, abbiamo scoperto delle meccaniche per cui riusciamo a inserire degli algoritmi, quindi dei modelli, delle procedure, sulle superfici dei materiali e li connettiamo tutti in entanglement in campo magnetico. Vuol dire che ogni singolo elemento dei nostri prodotti impara da tutta la rete e da tutte le esperienze che ci sono all'interno di tutti i singoli prodotti della rete e ne fa esperienza e modella il campo in modo da dare la massima esperienza per il singolo spazio, il singolo tempo in cui si esprime e le singole caratteristiche. Quindi il disco del gusto portato da una persona che ha determinate caratteristiche sue personali agirà in maniera leggermente diversa, mantenendo l'obiettivo di risultato, rispetto ad un altro posseduto da un'altra persona, anche se esteticamente magari sembrano uguali. È una tecnologia attiva, quindi in realtà, per spiegarvi quanto lavora, in che modo lavora, diciamo che la materia per noi è semplicemente il sintonizzatore. Ah, l'ho scritto dopo, ve lo leggo, che magari è più chiaro. Questo sistema si basa su un'intelligenza, esagerato, che connette attraverso il campo ogni elemento in materia che diviene solo il sintonizzatore dei moti inerziali. Scusate, è noiosa questa frase, lo so, però per farvi capire, immaginate che su questo oggetto nel tavolo, questo sia solo il punto di arrivo, l'ancoraggio, qua non si muove il magnetismo perché c'è materia fissa, no? Però tutto attorno c'è un magnetismo che muove, grazie a questo, e muove a causa delle informazioni, delle frequenze, delle condizioni che ci sono, e porta la materia a comportarsi in un determinato modo. Noi lavoriamo dicendo, come fosse un computer, a questa cosa intorno che cosa deve fare, ma grazie alla materia, perché la materia essendo presente vuol dire che è qua in questo spazio, in questo tempo, e quindi nel vostro campo di osservazione. Ripetete. Vabbè, poi diventa più simpatico, eh? Ogni elemento in materia è informazione che definisce l'elemento comunico del campo ambientale, l'abbiamo detto prima. Che cos'è un'informazione? In realtà un'informazione potete immaginarla come tante piccole frequenze. Come dire, una frequenza che va in là, una frequenza che va in qua, in base all'angolo vibrano in maniera diversa e portano questo insieme in una direzione diversa, ognuno col suo tempo, col suo ritmo. È come una palla che ruota anche perché è ricca di pesi diversi dentro, no? Però l'informazione, che cosa ha di caratteristica? È talmente piccola, ma talmente piccola, che non sono visibili queste frequenze, si vede solo come una pallina invisibile che si muove in un determinato modo. E in spettrometria si riesce a misurare l'informazione in realtà. Perché? Perché lo fai per comportamento. Vedi come si muove l'elemento nel tempo e quindi, come dire, riesci a definire l'informazione. E la seconda cosa è energia, che definisce il modo in cui si comporta e sussiste. Ad esempio, la frequenza, anche le frequenze che sentiamo alla radio, le musiche e quant'altro, sono forme di energia. Però c'è anche il calore, la luce, ci sono tante forme, il moto. Io posso prendere un'informazione, appoggiarla nel mio campo, andare a correre fuori e ottengo che l'informazione si dispiega. Non ho bisogno di altri strumenti, però ci sono tante belle opportunità. Si sceglie quello più consono al momento per quello che ci serve. Quindi, il disco e le geometrie del gusto. Allora, il disco della geometria del gusto rappresenta questo. Ognuno di noi, visto che condivide l'ambiente anche con altre persone, ha delle frequenze in comune, delle geometrie comune, proprio per fattore ambientale. Condividiamo un sistema sociale e quindi abbiamo delle frequenze in comune, se no non ci potremmo vedere reciprocamente. Il disco del gusto rappresenta le geometrie che abbiamo in comune tutti quelli che abitano questo pianeta. Quindi le geometrie sono in realtà frequenze planari. La frequenza che noi sentiamo con le orecchie in realtà è una fluttuazione di questo genere. Se mettiamo il tempo in una forma di circuito ciclico, quindi rotondo, come avviene nel campo quantico, ogni volta che l'onda cambia, in realtà è un angolo di una geometria. Quindi la geometria è una frequenza, solo che non lavora nel tempo, ma lavora asse cielo-terra, come le onde del pianeta che chiamiamo magnetotelluriche, le onde di pressione. E infatti noi usiamo le onde di pressione o onde gravitazionali per modellare ciò che viene posto sopra. Pensiamola così, diciamo che ogni singola cosa in materia vibra al suo interno, no? Se tu incidi la materia, in realtà fai una guida d'onda, perché immaginate la fessura che hai creato. Tutto ciò che vibra da una parte e dall'altra viene condotto in quell'angolo, perché sposta dall'interno verso l'esterno, verso l'aria, e quindi si forma una determinata vibrazione. Se tu crei più linee, generi un'onda complessa, quindi generi anticipazioni, ritardi in base alle curvature, perché l'onda si modella, poi incontra una, incontra l'altra, incontra la terza e quindi si modella. Se poi appoggi qualcosa sopra, cosa succede? La gravità fa questo, anzi lo fa in questo modo, a ritmi. Se avete in mano, in mente una geometria specifica, c'è la geometria del tetractis, che in realtà rappresenta i campi di torsione, che in realtà rappresentano i triangoli che vedete nel fiore della vita, che in realtà rappresenta il modo in cui si sviluppa il magnetismo, il modo in cui si genera il toroide magnetico anche all'interno del pianeta, nei vari sistemi, dal piccolo al grande. E quindi le onde si muovono così. Ma siccome qua ci sono delle incisioni, quello che c'è sopra, che comunque ha una sua struttura, si schiaccerà ma si modellerà. E quindi cambierà la sua struttura in base. Come un memory. Benissimo. Come un Tetris.
Devi semplificare.
Eh sì, come il Tetris. Dove c'è il buco, entra. E alla fine cosa succede? Togliendolo, siccome parliamo di cielo-terra e il bicchiere non è che lo puoi rovesciare, lo devi bere, automaticamente l'onda rimane all'interno. In più, se noi chiudiamo con un cerchio il sistema della geometria, non potranno più esserci angoli di fuga e di conseguenza quella frequenza diventerà risonante e l'informazione inserita permarrà nel tempo, e questo è stato visto anche in laboratorio. In laboratorio abbiamo lavorato ultimamente anche con molecole, e per fare delle attività di miglioramento della molecola, togliere gli effetti collaterali di una particolare molecola e aumentarne l'efficacia. E col disco del gusto. Loro lo facevano in altre maniere, lo facevano con dei macchinari, ci mettevano 2 o 3 giorni, avevano dei risultati che erano stabili per un po', ma poi decadevano, perché in un laboratorio è pieno di informazioni, di frequenze, quindi appena apri un campo poi lo modelli, dice, poi preghi Dio che insomma non incontri qualcun altro, ecco. Con questo in 3 minuti hanno ottenuto il 30% in più di efficacia della molecola, un aumentaggio del 30% maggiore, la stabilità nel tempo. Perché? Perché in realtà la molecola è materia come il cibo che mangiate, come l'acqua che mangiate. E se noi diamo orientamento naturale, questo permane, perché è tutto l'ambiente di contorno che dà una mano a farlo. E vediamo un po' se non ho dimenticato qualcosa. Ciò che viene appoggiato sopra cambia stato vibratorio interno e si allinea alla forma geometrica sottoriportata. Più o meno, ve l'ho detto. Si riaprono le vie di fuga del campo, che come colonne autostrade per le informazioni non si accumulano più. No, questo non ve l'ho detto. Allora, quando noi creiamo una struttura geometrica, creiamo delle vere e proprie autostrade all'interno della materia. Quando ci sono infiammazioni o problemi di dolore, nel fisico li conosciamo bene, però anche nel cibo possono esserci, sono delle resistenze al flusso, accumulano informazioni. Ma se io uso delle linee di materia naturali, porto in allineamento il cibo rispetto all'ambiente e a me stesso, e quindi tutte quelle resistenze, quelle informazioni che sono trattenute malamente, passano attraverso queste colonne e automaticamente l'elemento diventa più nutriente, più digeribile, darà molti meno problemi alla persona, anche in caso di allergie e intolleranze. Il cibo diventerà, se uno ha delle problematiche col cibo, diventerà la sua stessa cura all'inizio e il mantenimento del benessere dopo, quindi la stabilizzazione. Perché? Perché tutto il segreto è nel come. Non è neanche l'informazione originale, è il come si muove nel campo. Il tempo è quello che noi siamo, in realtà è un dispiegarsi, si dice. Vuol dire che c'è un'informazione che da piccola diventa grande, da piccola si diffonde. Il modo in cui si diffonde è quello che mettiamo noi, ognuno ha il nostro modo di diffondere. Il nodo è quando non riesci a diffonderti bene e quindi alcune parti rimangono indietro, creano ritardi e quindi accumulano informazioni che sono più lente a trasmettersi e allargarsi rispetto ad altre. Problemi di ordine alimentare, parlo di celiachia, intolleranze, allergie. Allora, tanto dividiamo allergie e intolleranze. Le allergie sono, possiamo definirle semplicemente, delle incapacità di rapportarsi a determinati alimenti. Noi siamo un insieme di vibrazioni piuttosto complesso, che chiamiamo informazione, e a volte siamo già carichi o per nascita o per esperienza in alcuni ambiti. Abbiamo già tante informazioni in quell'ambito. Se tu prendi un elemento che è ancora più carico di quell'ambito, sorpassi i limiti di tenuta del fisico e il fisico in qualche modo le deve buttare fuori, e da lì nascono vari rush. Le intolleranze invece nascono per mancanze di sistemi di processamento delle sostanze all'interno, ma in realtà è la stessa identica cosa, solo che non avviene a livello macro, ma avviene più, a livello più piccolo, un'altra dimensione, avviene la stessa identica cosa. Ma siccome tutta la materia è vibratoria, è una vibrazione molto particolare, la materia in realtà è molto più modellabile di quanto noi immaginiamo. È semplicemente il punto di fuga di un'osservazione. Mi vedo un po' così. Diciamo che la nostra linea di osservazione, noi immaginiamo sia dritta, ma in realtà faccia una curva di apertura. Quando la curva raggiunge 90 gradi, l'inerzia alla tangente diventa infinita. E quindi, infinito, io ho la materia mia, anche questo è infinito. Infinito della mia materia tattile, l'infinito dell'altra materia si rapportano, e infinito fratto infinito da 1. 1 non 1,10, 12, 1. 1 significa che tu non entri in quella materia, ma in realtà è uno stato vibratorio, è semplicemente un asse di informazioni messo in una determinata geometria. E quindi cosa succede? Ci sono dei meccanismi con cui la puoi modellare, e anche agevolmente. Gli esperimenti di Milano ve ne parlo dopo. Allora, ovviamente c'è un fattore collaterale, che tutto ciò che è gusto, tutto ciò che è profumo in realtà è campo magnetico. In compressione le particelle diventano sempre più compresse nel sapore, le particelle si espandono nel profumo, campo aereo. E quindi cosa succede? Lavorando e dando struttura a ciò che mangi, modellerà anche il gusto, il sapore, il profumo. Ma non solo, abbiamo visto che modella anche la consistenza. A volte mettendo i fritti, in base alla geometria che scegli, cambia il tipo di consistenza, perché comunque sapore e quant'altro sono anche questioni di relazione, relazione tra chi assaggia e l'elemento assaggiato. Ciao, benvenuta. E quindi questa di per sé è una gran bella esperienza. Effetto collaterale: il cibo si conserva molto meglio. Se metti il cibo sopra, abbiamo un esperimento fatto di cui possiamo condividere anche le immagini. Abbiamo preso da un unico ramo tutti i pomodorini e li abbiamo messi uno per ogni geometria e li abbiamo lasciati lì a vedere come decorrevano. Erano ovviamente tutti verdi all'inizio. In base alla geometria su cui venivano messi, alcuni sono andati quasi a marcire nell'arco di 3 settimane, mentre altri erano ancora completamente verdi. E si vede proprio giorno per giorno la decorrenza. Quindi, in base alla geometria, ai campi che sono in linea con la natura, che permettono il sostegno e quindi di maturare e mantenere la maturazione, campi che sono in realtà che hanno più gravame e quindi portano avanti lo stato di deperimento. Altra cosa che abbiamo fatto, sempre in spettrometria Milano, abbiamo visto che con il disco del gusto si crea, si dice, una nuvola elettronica che fa, come dire, da confine. Immaginate che all'interno del cibo a livello molecolare si generi un campo magnetico come un cerchio di fuoco che permette di mantenere gli elettroni dentro, che devono stare dentro, e fuori quelli dell'ambiente, che di per sé significa che è un fantastico conservante, però a livello molecolare. È una tecnologia che è nata per gioco e sta dando dei risultati, mostrando di essere una tecnologia avanti di 30 anni rispetto a quelle che abbiamo. Però man mano usciranno poi le informazioni. Infatti adesso abbiamo ancora i dischi del gusto, a breve cambierà tutto, se sono gli ultimi che potremo fare in questo modo qua, perché cambierà proprio anche il sistema. Quindi se siete interessati, insomma, a breve, perché se no cambiamo completamente il sistema di creazione. Poi il disco dell'acqua, Walter e Sirene. Allora, anche con l'acqua abbiamo creato dei sistemi, questi in particolare. Questo è semplicemente un sistema con un disco inciso programmato sulla superficie, come dicevamo prima, attraverso il campo magnetico, con un LED blu, quindi una luce trainante, e in laboratorio, di nuovo, ha fatto delle cose pazzesche. Praticamente, grazie alla geometria e alla programmazione, in laboratorio si vede chiaramente che genera delle strutture molecolari, dei cluster molecolari di ordine piramidale. Quindi immaginate che nell'acqua si generino delle piramidine. Ma fin qua può capitare in qualche modo, cioè fin qua è giustificabile. L'acqua prende struttura, quindi puoi vederlo. La cosa particolare è che al centro di queste piramidi si forma un idrogeno. Si forma un idrogeno dal nulla, perché non viene preso dall'acqua. E quindi in spettrometria vedi che si generano questi idrogeni. Che cosa fanno queste piramidine con l'idrogeno? Fanno l'aspirapolvere. Quindi vanno in acqua, prendono tutte le particelle che sono consolidate sotto e fanno sparire. E quindi smonta i metalli pesanti, smonta le impurità, smonta i residui. L'acqua passata qua sopra fa sorridere. Prendi l'acqua del rubinetto, la passi qua sopra, la puoi mettere nel ferro da stiro perché non fa calcare. E questo di nuovo è un sistema che a breve vedremo in maniera diversa. Come dire, è un depuratore che costa un decimo di un depuratore normale da lavandino e che ha efficacia di tutt'altro genere. Tra l'altro i sistemi di idrogeno, apro e chiudo parentesi, sono associati alla creazione di energia elettrica. Quindi quelle piramidine di idrogeno che casualmente hanno una geometria di struttura triangolare, che casualmente creano l'idrogeno in una posizione ben precisa, che se qualcuno conosce bene le piramidi egiziane, esattamente la posizione di altezza della camera del re, che era tal punto di risonanza dove se tu fai girare un'onda, le onde dei lati vibrando generano un campo di intersezione esattamente in quel punto, e quindi, come dire, buca lo spazio-tempo e quindi genera quel tipo di campo, e mi sono perso.
Piramidine, acqua.
L'acqua è buona in sintesi.
Molto buona.
No, vabbè, no, l'acqua genera energia, e quindi l'acqua che noi andiamo a bere darà molta energia. Una particolarità in termini di sensibilità: l'acqua passata sul depuratore, allora normalmente quando beviamo acqua, l'acqua entra e dopo un po' la senti nello stomaco, no? Comincia a pesare sullo stomaco. L'acqua passata sul depuratore, la bevi, passa qua e sparisce, perché in realtà va direttamente come forma energetica nei sistemi, e quindi è anche molto più nutriente. È associato, abbiamo
dopo
fatto,
dopo ne farete esperienza,
dopo ne farete esperienza. Diciamo ancora, allora, secondo lo stesso meccanismo, in base all'elemento che data trae, vi sono geometrie specifiche. Abbiamo il fiore dell'acqua o le sirene. Le sirene, di cui parlavamo prima, c'è un bel aneddoto del come sono nate. Praticamente le sirene non lavorano solo in maniera puntuale, ma creano un'onda nel tempo, quindi lavorano su più frammenti temporali. Non ve la sto a raccontare troppo, però diciamo che è un'onda più stabile e lunga, che ha a che fare più con la trasformazione e la riapertura dei canali di comunicazione interno. Quindi l'acqua delle sirene, diciamo che ha più a che fare con il ringiovanimento, ha più a che fare con la riapertura di tutto ciò che sono le energie corporee, mentre l'acqua fatta in questo modo è più da dissetarsi.
Più?
Da dissetarsi.
Ah,
sì.
Allora,
ah, ma sul ringiovanimento ne abbiamo fatte in queste ultime 3 settimane, che, anche perché a Milano sono appassionati di questa cosa qua, quindi... Allora... E quindi poi abbiamo emissioni di colori differenti che sono dedicate in base al tipo di funzione. Abbiamo il blu, che fa un'acqua molto, molto leggera, particolare, buona e la migliore in assoluto da bere quotidianamente. Il rosa, che curiosamente è l'ultravioletto in campo rosa, quindi la rende molto molto leggera, dove c'è molto calcare conviene. E abbiamo le sirene invece, che sono azzurre o bianche in base alla necessità. Il bianco non è un bianco freddo, ma un bianco oro. L'effetto è che l'acqua più leggera, nutriente ed energetica, annichilisce gli agenti inquinanti, chiudendoli in una bolla di magnetismo che li segrega. Quel famoso discorso di conservazione, in realtà il cerchio di fuoco prende gli elementi che sono inquinanti, e leggiamo anche i FAS, che sono i derivati fluoridrici, di cui si parla tantissimo, per cui i sistemi di depurazione attualmente presenti in ambito pubblico usano i carboni attivi di base, e quindi hanno delle mega cisterne di lavorazione dove lasciano tutti questi carboni utilizzati. Ogni 2 mesi devono fare il ricambio delle cartucce, che costa qualche milione di euro, cioè è un disastro. Insomma, ci sono delle tecnologie nuove che stanno uscendo in studio nelle università, però questo fa una cosa più pratica: prende l'elemento inquinante, lo chiude in una cella, da lì non esce. Se per caso non è ancora stato smontato ed è ancora presente, quando uno l'assume passa attraverso il corpo e viene buttato via, e quindi non va a inquinare. E poi la piramide di idrogeno che aspira, ve l'abbiamo detto. Allora, tra gli ultimi esperimenti fatti proprio con questo, abbiamo visto una cosa molto particolare. Abbiamo usato l'acqua di mare. L'acqua di mare notoriamente è salutare, però avendo dei cristalli all'interno, in termini spettrometrici mostra un casino, praticamente un diagramma così tutto nero di linee di ogni forma e tipo, una macchia nera, sembra un quadro di Pollock.
Ovviamente è inquinata anche l'acqua di mare.
Vabbè, l'acqua di mare ovviamente anche lì è inquinata. C'è quella tutto. Era particolarmente pulita perché era isotonica, e quindi era la super acqua di mare quella. Però di per sé i cristalli cosa fanno? Fanno un rumore di fondo, perché ti prendono le informazioni di base e le ripetono centinaia di volte, diffondendo come un cristallo con la luce diffonde a 360 gradi. Anzi, mi ricordo che, trick and tips, quando ai tempi, tanti anni fa, non funzionavano bene i wifi, cioè, vi ricordate, c'erano wifi piccolini con le antennone grosse così, che non prendevano mai niente, eccetera, io mi ricordo che avevo trovato questa cosa simpatica per cui prendevo delle bottiglie di acqua di plastica, svuotate dell'acqua, mettevo acqua e sale fino a saturare, scuotevo, le lasciavo asciugare, quindi rimanevano tutti i cristalli intorno, li ficcavo sulle antenne e il wifi mi prendeva da 300 metri. Perché i cristalli diffondevano le informazioni. Ah, c'è l'elettrotecnico, la saprà questa, figurati. E quindi i cristalli di per sé diffondono le informazioni. Diciamo che, per fare un paragone e farlo capire, quello spettro che veniva fuori era come essere all'interno di uno stadio pieno di 20.000 persone, ognuno dei quali cantava la sua canzone. Un macello. Appoggiato sullo strutturatore dell'acqua delle sirene, quindi neanche 3 minuti, appoggiata e rianalizzata, 3 segnali, tolto completamente il rumore di fondo, i 3 segnali caratteristici di informazione dell'acqua specifica, e che, a proposito dello stadio, era come zittire tutti quelli che c'erano nello stadio e dare tutta l'osservazione alle 2 persone che avrebbero dovuto cantare al concerto. E basta, quindi tutto lo stadio in attenzione a sentire le persone che dovevano cantare. Questo è un esempio pratico di come funzionano. Zittiscono il rumore di fondo e danno all'elemento il suo canale di comunicazione, che è quello che ci serve. Poi, e ovviamente in più una sorpresa. Poi smetto di parlare, andiamo all'aperitivo. Cambiando il modo in cui si propagano le informazioni nel cibo e nell'acqua, cambiano anche profumo e sapore, l'abbiamo accennato prima. Vi diamo alcune combinazioni che sarà divertente usare per un aperitivo, così avete modo di sperimentare e non solo sentire la teoria, ma farne un po' di esperienza. Premesso che ogni cosa può essere modellata, cambiata e quant'altro, però diciamo che la geometria 8 più 9, ci sono i numerini, quindi prendete il vostro bicchiere, 8, 9, 8, 9, 8, 9, lo fate 3 volte, ma basta il tocco, come la succussione, tuc, 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 e fa aumentare il frizzante, e quindi sentirete l'elemento che
sia
è più frizzante,
sia nell'acqua che nel vino,
sia nell'acqua che nel vino, giusto. Poi abbiamo la geometria numero 7 per aumentare il sapore fruttato, quindi di nuovo i vini o ciò che è fruttato ne aumenta proprio il sapore, lo rende più zuccherino, lo rende proprio esplosivo,
toglie proprio l'acidità,
sì, toglie anche l'acidità, per esempio quando lo usi sui sughi di pomodori eccetera, sì, che hanno un po' di acidità, al posto che usare lo zucchero metti campo 7, ti diventa normale. Geometria 4, questa è divertente. Ipotizziamo che uno fa esperimenti, a volte escono dei sapori insomma da brivido, e può capitare, anche per quanto la natura sia, però se io mi mangio una liquirizia in mezzo in una insalata magari non è particolarmente buona, e come faccio? Ctrl Z è il 4. Il 4 ti torna indietro, ogni tocco torna indietro di una programmazione fatta. Quindi potete fare il vostro giochino con tutti i percorsi e poi 4 torna indietro di 1, 4 torna indietro di 2, 4 torna indietro di 3. Poi una cosa simpatica è il giro completo di tutte le geometrie, sono poi 7 più 1, quindi 8, tic 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 tic, e diventerà
possibilmente dal 9, sì,
partendo da quella in alto, quindi dal 9,
sì.
Praticamente esprime il meglio di sé dell'elemento nella sua armonia. E vi do anche l'ultima per chi prende lo spumante, ecco. Questa è una sorpresa solo per la serata, che poi i produttori si offendono. Geometria 8 e 1, con lo spumante diventa champagne in 3 colpi, e vedrete le differenze. E io li vedo, voi no, però c'è una bella fotografia con tutti i prodotti, lo vedete in presentazione. E quindi niente, grazie.
Magari sì. No, nella pratica spiega un po' meglio,
sì,
cosa
vabbè, ma
per
la vediamo
fare
anche di là, magari, no? Preferite qua? Va bene, dai.
Facciamo un ripasso un attimo.
Va bene.
Come?
Allora,
fare, e poi andiamo.
Walter è facile, lo accendiamo e lo lasciamo di là acceso in modo che possiate usare. Questo si usa per l'acqua, si può mettere direttamente la caraffa, si può lasciare la caraffa sopra se uno desidera, si può mettere semplicemente il bicchiere, però questo nasce per l'acqua, quindi l'acqua diventerà fresca, bevibile, leggera e quindi molti meno minerali. Questo è semplice.
È bello.
Si presta, è bello da vedere, sì. A me piacciono le cose belle, però ripeto, io sono di parte, quindi poi Vedete che ci sono due colori, allora, intanto, e due tipologie. Intanto questo è il singolo. Praticamente la differenza sono due strati di plex in più. Questo è per i professionisti, diciamo, un po' più spesso, costa un po' di più, ma ha anche una nota aggiuntiva. Perché da una parte qua abbiamo direttamente le incisioni su plexiglass, dall'altra abbiamo uno strato trasparente. Manca in questo la nota 2. La nota 2 è un campo che espande l'ambito del sapore, ne dà confine e quindi, come dire, un arrotondamento, però non è necessario nei cambi di sapore, non è necessario nell'equilibrio. In più è utile semplicemente perché dura molto di più, però dall'altra parte questo è più economico rispetto agli altri.
Cioè, me lo spiego.
Il retro,
il numero 2 è nello strato trasparente, che va anche a proteggere questo specchiato che è un po' delicato. Però ha un'utilità sia appunto pratica, perché protegge lo strato specchiato, e sia ha un numero in più, il 2, che fa quello che ha appena spiegato.
Sono entrambi del gusto.
Sono entrambi del gusto.
Poi si può usare dalla parte davanti, io consiglio il dorato perché è la massima espressione. Il campo, quello rosso, diciamo che è più basale e quindi lavora molto sul sapore e sul gusto, però può essere usato anche sul retro, che è la parte bianca. Diciamo che il sapore proprio si espande nel bianco, si usa soprattutto per i latticini, formaggi e quant'altro, la parte dietro. Ha le regine intolleranze, perché ne abbiamo parlato così velocemente, però due esperienze in particolari che possono essere condivise. Se vuoi parlare tu della bambina con la torta, che è molto carino secondo me.
Va bene. Intanto è arrivato qualcuno.
La bambina con la torta.
La bambina con la torta è arrivata. Eravamo a un corso Theta, io insegno Theta Healing, e c'era una festa di compleanno nel pranzo della domenica. E vediamo che c'era una bambina, la figlia di una persona che stava facendo il corso, che era in un angolo un po' triste, e la nostra amica presente ci dice: ma come, ma non fate niente per Carola, poverina? Ma cosa dobbiamo fare per Carola, cosa sta succedendo? Non può mangiare la torta perché è allergica alle uova, fategli provare il disco del gusto. Va bene. E allora abbiamo, ovviamente noi, quando io tengo i corsi, quando lui tiene i corsi, abbiamo sempre anche le cose Frequency Matrix a disposizione, quindi abbiamo preso uno dei dischi e gli abbiamo messo la fetta di torta sopra, e lei si è mangiata tranquillamente senza nessun problema. Ovviamente poi anche gliel'abbiamo anche regalato, perché in realtà io ho comprato due siberiani dalla mamma e quindi gli ho regalato il disco di gusto, ma questo è un altro argomento. E la mamma, appunto, Kamikaze, di questa bimba, un giorno mi scrive: Shantam, una mattina ho mangiato una mela e sono viva.
Va bene.
Cosa sta dicendo Paola? È impazzita, no? Dico: scusa Paola, non ho capito. Eh sì, perché io ero allergica alle mele da 20 anni, ma talmente allergica che mi dava fastidio perfino il profumo al supermercato, quindi dovevo proprio deviare quando incontravo la frutta e le mele. E quindi ho pensato: beh, se ha funzionato per le uova di mia figlia, funzionerà anche con le mele per me. E quindi ieri sera ho messo una mela sul disco al centro, l'ho lasciata tutta la notte e stamattina a colazione l'ho mangiata e sto benissimo, non mi ha dato nessun fastidio e sto benissimo. Questi sono i due esempi proprio più forti che abbiamo. Anche una bambina, in realtà celiaca, una bimba, dopo 3 mesi ha fatto poi il controllo e non è più celiaca. Quindi anche su
sì, adesso stiamo, questa parte qua la stiamo certificando, c'è un gruppo di medici su Napoli che sta facendo tutti i test, sono di lungo termine, quindi ci andrà ancora qualche mese per avere la certificazione, però... Tecnicamente, se uno non è troppo affezionato alla propria allergia e intolleranza, con l'uso di questo disco fatto in maniera consapevole, si può man mano reintrodurre senza fare kamikaze come loro.
Esatto, senza esagerare.
Io sconsiglio.
Fatto loro, però.
E si può incominciare a reintrodurre, e in realtà poi il problema dell'allergia passa, perché i canali dove si scaricano le informazioni diventano di nuovo aperti e quindi si ritrova un nuovo equilibrio e l'elemento non dà più fastidio. Sempre che uno non abbia voglia. Sempre.
Non solo il cibo diventa mangiabile perché è messo lì, ma poi alla lunga c'è anche un'aggressione della malattia.
c'è una regressione immediata, immediata, perché quando lavori sulle, sui campi risonanti tu ristrutturi, rimodelli e rinformi la materia. E adesso ripeto, stiamo raccogliendo i dati di laboratorio perché purtroppo l'ITER prevede di fare, oltre delle prove scientifiche ripetute eccetera che abbiamo già fatto, ma delle pubblicazioni che invece è un ITER un po' più lungo, per cui abbiamo il tecnico che scrive ma poi c'è tutto l'ITER che è un po' più lungo, quindi ufficialmente verrà comunicato tra un po', sempre che sia il caso di comunicare, perché ripeto, molte persone in realtà trovano nella loro malattia anche un tratto distintivo e quindi si affezionano alla malattia perché li caratterizza, ma quello è un altro tipo di discorso. E poi ricordiamoci che tutto ciò che abbiamo nella vita in realtà è un messaggero di uno stato, quindi se io ho dei problemi con un determinato alimento, bisogna vedere che cosa rappresenta quell'alimento per me e quindi andare a modellare anche gli altri campi della vita a cui corrisponde, in modo da diventare un, riprendere un nuovo equilibrio, se no alla fine metto un taccone da una parte e non aggiusto dall'altra.
Ci sono domande prima di spostarsi, sempre che ci spostiamo, dobbiamo
vabbè, vi racconto ancora pratica, questo, abbiamo un altro disco che è simpatico.
Posso?
Certo.
Sì. Prima avete detto addirittura una regressione della intolleranza all'allergia, che è ancora peggio, su casi dire, che avete individuato da poco. Cioè, per affermare questo a livello scientifico, quanti casi devono essere testati? Perché chiaramente, perché ci sia affermazione della validità di un processo scientificamente, poi voglio dire, magari ne basta.
La clinica che stiamo facendo a Napoli su 100 persone.
Su 100 persone?
Sì.
100 persone è sufficiente per dare, dico, secondo
dipende, ci sono, dipende dalla clinica in realtà, clinica intendo lo studio. Non è una clinica fisicamente. E di solito ci sono alcune cliniche che danno clinicamente testato e bastano 10 persone. In realtà purtroppo lì subentra il marketing. Noi l'abbiamo fatto su 100 persone, noi non lo diamo per la cura del, però è giusto che se ha delle caratteristiche vengano validate e quindi abbiamo dei medici che sono
cioè,
a disposizione.
Se così veramente fosse, cioè non metto in dubbio quello che hai detto, ma addirittura di una regressione in forme allergiche pericolose, perché
c'è
una bambina allergica alle uova, vuol dire, è molto rischiosa,
sì.
Cioè io per esempio ho un'allergia alle cozze, io non mi sentirei di mangiare una cozza così, perché anche una, non so,
certo,
magari un pezzetto, però ricordo che è anche rischioso.
Ma l'abbiamo anche detto,
infatti, prima come un organismo possa reagire, per quanto la struttura possa modificare, poi ogni organismo ha un tipo di...
Ma ci sono sì e no, allora. Ci sono delle cose che possono essere forzate nella materia, agevolmente. Quindi l'apertura dei campi di vita è una delle poche cose che può essere forzata. Perché? Perché stai dando vita alla persona. E quindi va, come dire, è un termine sbagliato, però va oltre il libero arbitrio. Perché stai dando vita. E quindi, come dire, lo stai risintonizzando rispetto a un ambiente di contorno. E quindi questo è permesso farlo. Però io sono sempre per il libero arbitrio, nel senso che ognuno ha la sua responsabilità e il suo modo, nel senso che deve fare ciò che si sente. Io la prima cosa che ho detto, io non sono mai per introdurre immediatamente, tu inizi ad usare il disco del gusto e poi quando te la senti incominci con un piccolo pezzo e vedi come sta, e poi inizi con un altro, una progressione, e poi se seguito da un medico è meglio, perché io posso capire e conoscere bene la fisica di questi, posso vedere i risultati, posso avere immagine, posso comprendere. Ma il medico conosce la reazione del corpo e quindi deve essere seguito.
Questo, c'è il passaggio da questo a poi l'aspetto proprio medico,
sì.
No? Perché
sono mondi diversi.
Sono mondi diversi che lavorano su strutture anche diverse, però se una possibilità è una possibilità meravigliosa.
Ti ripeto, c'è anche di più dentro questa tecnologia. Per esempio, abbiamo testato da validare l'azzeramento degli effetti collaterali sulle molecole, ma non riduzione, azzeramento.
Parlando di farmaci.
Sì, quello è un farmaco, è una molecola molto diffusa, tra l'altro. tra le più naturali del mondo, ecco, eccetera, perché è una cosa che è prodotta dal fisico, dal corpo, nella sua natura, nella sua natura di equilibrio, però comunque il farmaco, quindi la sintesi in termini chimici, ha degli effetti collaterali in maniera normale. Perché? Perché è parziale. Noi completiamo l'operazione con il campo che non è visibile e che ne dà la vera natura, e di conseguenza con tutti i canali aperti non c'è più effetto collaterale. In più creiamo una programmazione, non voglio andare troppo sul complicato perché vorrei che la serata rimanesse leggera, però andando sulla programmazione, come ho detto prima, c'è un'intelligenza tra virgolette che agisce e quindi vede la condizione e decide se chiudere la cortina di fuoco o lasciarla aperta. Quindi non fa mai oltre quello che si può fare.
Sì, quindi...
inquietante.
Questa intelligenza...
è la natura, in realtà.
Ecco, appunto.
È la natura lasciata libera di operare e non trattenuta da un campo di personalità. Perché chi in realtà fa il danno, che in realtà è sbagliato chiamare danno, perché è un'esperienza, tutti gli effetti... e la personalità che agisce in base a canoni di ordine materiale, che sono quelli del corpo, della sopravvivenza in vari stati. L'alimentazione è sopravvivenza, non è solo vita. E quindi però dall'altra parte la personalità ha il vantaggio che ti permette di esplorare ambiti che se no in maniera rettilinea non potresti mai vedere, e quindi ha una sua bellezza. È il massimo dell'espressione che noi abbiamo della nostra divinità. E la personalità, che è tanto demonizzata, l'ego, ti permette di vedere delle cose che tu non potresti mai vedere come esperienza se fossi meno rettilineo. Poi a volte sono meno piacevoli, ma quello è un altro discorso.
E quello cos'è?
È quello che cos'è.
È un
disco. È un ospite. È un ospite che stasera non c'entra, però ce l'avevo in macchina, l'ho portato.
Sì. Fa figura.
Quello si chiama Eternity. Eternity.
Ha parlato di ringiovanimento.
È uno specchio, amichevolmente chiamato specchio delle mie brame. A lui non piace tanto essere chiamato specchio delle mie brame.
A lui, lui o lei,
questo, lui. Questo è un lui. Vabbè, amichevolmente.
Ridiamo,
ci ridiamo sopra. Sono come vabbè, le nostre creazioni sono così. Devono avere un po' di. Sì, si, vede. Si vede palesemente.
Esatto.
Ciao. C'è una vite che spunta, quindi direi che lui. E per quanto riguarda Eternity, praticamente ha delle geometrie incise sulla sua superficie che creano dei campi magnetici di uscita che come colonne bloccano il campo di osservazione nel punto di massimo equilibrio. Ora, ovviamente lo specchio nasce per specchiarsi, però è anche una struttura che permette attività di ordine meditativo. E in quell'ambito meditativo ti porta intanto nell'oro, che è, come dire, la perfetta fluttuazione equilibrata nel tempo. Le colonne bloccano il campo di osservazione e lui ti fissa nella tua massima espressione della divinità. Cosa succede come effetto collaterale divertente, il motivo per cui poi è nato? Che dopo qualche minuto che ti specchi senti proprio il viso vibrare e c'è una riattivazione cellulare. E quindi man mano fissandosi con continuità si allungano i telometri, fa ringiovanimento, eccetera eccetera eccetera.
Anche Dorian si poteva chiamare.
Anche Dorian, Dorian.
Brava.
È vero,
bel nome. Lo daremo a qualcuno in particolare, a uno specchio in particolare.
Sì, a quello nuovo.
A quello nuovo?
Sta uscendo un nuovo specchio, lo chiamano Dorian. Va bene, io direi che avete altre domande? Sì, certo. Ecco, sì, no, è uguale, solo è il triplo, però è una versione dorata.
Siccome appunto l'equilibrio appunto cervello, questo scopo quantico, no? Mm-hmm. Eccetera, queste forze di equilibrio, tutto il tutto, eccetera, eccetera. Non c'è la possibilità che subisca delle interferenze nocive dai campi magnetici, per esempio, del 5G, delle scie chimiche.
Al contrario, raddrizza anche l'ambiente. Allora, proprio tra l'altro, sempre a Milano, sempre, l'esperimento per esempio delle sirene che zittisce lo stadio di interferenza, beh, il 5G in realtà, che è un mondo a parte di cui dovremmo parlare per delle ore, però diciamo
che sarà la prossima conferenza.
Il vero nodo del 5G non è l'intensità della radiazione come tutti misurano con l'antenna, che è un problema di per sé, ma l'intensità di una radiazione è un po' come avere un'autostrada dove c'è tanto traffico alla fine. Se però l'autostrada ha 100 corsie, può anche avere tanto traffico, non fa danni se è ben spaziato e ben organizzato. Il problema è il modo in cui sono gestite le informazioni nel tempo. E quindi la mancanza di struttura, praticamente le informazioni vengono buttate alla rinfusa nel primo canale libero, disponibile al momento. Cioè, come dire, uno scanner, arriva la richiesta di informazione, la prima e butta dentro l'informazione. Solo che se io gestisco tante informazioni in questo modo, creo un gigantesco muro magnetico che entra dentro e praticamente blocca le vie di comunicazione interne al fisico ed esterne, perché noi abbiamo un campo magnetico esterno dove viaggiano i pensieri, e quindi taglia le strutture, e quindi diventa anche più difficile pensare, si inquina l'acqua corporea, in cui casualmente giace il cervello, e quindi i campi elettrostatici di contorno rendono più difficile creare nuove reti neurali, e quindi il cambiamento diventa difficile, avvengono stati depressivi, avviene tutto il resto. Se tu invece dai struttura, quindi imponi una geometria al tuo campo, un modo secondo natura che quindi è riconoscibile, automaticamente gli effetti del contorno vengono annichiliti. Ti ho parlato prima delle sirene perché è quello che avviene nello stadio dell'acqua di mare, è la stessa cosa, è quella che abbiamo intorno, alla fine è un'acqua di mare, solo che non è così bella, non è così strutturata, è semplicemente densa, densa, densa. E quindi se tu dai struttura, in realtà dai il respiro alla tua informazione specifica, che può essere più forte del contorno. Tra l'altro non scadono mai, non perdono efficacia, non scadono mai. Ah, si può rovinare il plexi, ma continua a funzionare perfettamente.
E quindi, per esempio, basterebbe tenere in casa per schermare la casa da...
Sì, non è lo strumento più adatto, abbiamo altri strumenti che sono più agevoli e più comodi. Abbiamo una parete che... Ah, non c'è Terry, se no ne parlava, mannaggia. Immagino.
Ah, ok.
Ma no, perché sembrava un'esperienza di una persona proprio che ha trovato nuova vita grazie alla parete. Si può confermare. Praticamente lei... Vabbè, non stava bene in casa, sinteticamente, e non capiva bene il perché. Dico, ma secondo me lì c'è qualcosa, apro la tenda, c'era... un gigantesco antennone, ma non solo 5G, 4G, 5G, satellite, tutto insieme, gigantesco, fatto su un vecchio serbatoio l'unica, dell'acqua. Ce n'è dappertutto. Esatto. Qua per esempio ce ne sono due laggiù.
Infatti.
E quindi aveva difficoltà, incominciava a dormire male, perché lo stadio del sonno è quello, il campo delle informazioni dove lavora l'acqua corporea. L'acqua corporea destrutturata non ti permette più di dormire bene. Lei tra l'altro è un'operatrice, quindi si controlla in maniera continua, molto ligia, e quindi fa in maniera continua biorisonanze per vedere i valori e si tiene sotto controllo, eccetera. Però per farvela breve, create un piccolo sistema domestico con dei risuonatori angolari più una parete che in realtà è un tondo che si applica alla parete, che sembra un'opera d'arte ma in realtà ha l'effetto di strutturare le informazioni. Lei dalla prima notte ha ricominciato a dormire e ha fatto la prima biorisonanza, che per la prima volta dopo mesi ha dato risultati a zero, per cui perfettamente allineata. Quindi i campi naturali dominano sui campi distorti, sempre. Fortuna, natura vince 1-0. Anzi, vi aggiungo ancora questo, così almeno chiudiamo sull'argomento. Anni fa c'era un amico che... Ah, sempre all'aperitivo, noi viviamo nei bar evidentemente. E, prendevamo un aperitivo con questo amico che nella vita fa finanza, ma non ho mai capito bene cosa fa. Comunque conosce un po' le nostre cose, si era appassionato anche se di un mondo completamente diverso. A un certo punto parliamo proprio di 5G, radiazione e quant'altro, gli dico, ma porca miseria, certo che questa roba qua basterebbe così poco, perché basterebbe nelle antenne fare una piccola modifica, a loro migliora la banda, funziona meglio e rompono meno le scatole a tutte, eccetera. E lui mi dice, ma dai, guarda, ti faccio parlare con una mia amica, parla con questa qua, eccetera. Mi passa questa signora, che poi scopro essere la Pivetti quando era viceministro. Le parlo, gli dico, ma guarda, c'è una struttura che è fatta così, si è fatta mandare tutto fondamentalmente. Lei parlava con Huawei, che è la proprietaria dei ponti radio, sinteticamente. E gli ha presentato le strutture e mi ha detto, guarda, a me piacciono, anzi, magari io la prendo, a parte. Però Huawei non gliene frega niente, l'investimento è stato fatto, non gliene frega niente. Quindi fondamentalmente ci sono le soluzioni, ci sono le possibilità, ma sono investimenti di cui non gliene frega niente finché non c'è il danno. Viviamo in questo mondo qua. Vabbè, la Shanta mi ha tirato fuori questo, visto che parliamo di 5G, abbiamo creato... Si chiama Joy 6 ed è un ciondolo da tenere al collo in tasca che struttura le informazioni portandole nel campo di equilibrio e di bilanciamento corporeo e quindi prende ciò che è distorto nell'ambiente e lo trasforma in materia utile. Poi in base al colore, il colore è un'inerzia nel campo di osservazione, ha effetti diversi. Ci sono quelli fluorescenti, che sono molto divertenti, c'è l'arancione fluorescente che dà energia ai rapporti di contorno. L'arancione, beh, in alchimia l'arancio e l'arancia è in vegetale considerato quell'elemento che scalda il cuore e quindi porta un po' di amicizia, amore nei rapporti di contorno. C'è quello verde fluorescente che migliora le capacità proprio cerebrali, quindi porta il colore verde fluorescente, il colore della kundalini quando esplode nel cervello.
Quindi. Ecco, esatto.
Esatto.
Grazie Sam.
Grazie Sam. Poi c'è, ce ne sono altri, c'è il blu che tende a rendere più leggere le situazioni di contorno, c'è il verde non fluorescente che di nuovo porta nel cuore così come l'oro in maniera diversa, il verde non fluorescente è come un centraggio, una forma di presenza nel fisico, cioè è come dire io sono ma sono qui, esisto, so bene dove sono, mentre l'oro è come dire la gioia della vita. L'aperitivo è un oro, ecco, per dire. Poi c'è il trasparente che è l'invisibilità, nel senso che se uno non vuole far vedere queste robe qua lo nasconde facilmente.
Sì. Viola,
viola non lo diciamo.
Diciamo.
No, il viola non è vero, fa vedere l'altra parte, fa vedere più facilmente l'altra parte del velo. E c'è l'azzurro.
L'azzurro
che in realtà è la parola, la verità, e quindi in realtà la gola è particolarmente importante, tant'è che è uno dei primi elementi che viene affetto dalle radiazioni elettromagnetiche, perché è il punto di contatto tra la mente e il fisico, è l'imbuto, e quindi i pensieri che entrano nel fisico vengono filtrati dalla gola, che in realtà corrisponde nel cervello alla formazione reticolare, che è come dire quella griglia di convinzioni, quella scatola di regole che ci diamo nella vita, che permette di discriminare ciò che accettiamo rispetto a ciò che viene scartato. Bene, buon aperitivo direi. Grazie, grazie.